Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 52esima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Con questa puntata diamo inizio alla lettura dell'ultimo capitolo del libro, dedicato al declino e alla fine della dinastia carolingia, un capitolo che spazierà nell'arco temporale che va dal regno di Ludovico II fino alla deposizione dell'ultimo carolingio Carlo il Grosso. È un capitolo piuttosto corposo, questa puntata è piuttosto corposa, quindi non mi dilungherò a lungo nel preambolo, lasciando alla puntata, appunto alla lettura, lo sviluppo della trama storica che vogliamo raccontare. Mi limiterò a dire che la puntata si occupa della figura di Carlo il Calvo, il quarto genito di Ludovico il Pio, nato dalla seconda moglie Giuditta, una donna dal carattere molto volitivo, che seppe imporre il proprio figlio all'attenzione del padre su un piano di parità con i tre figli maggiori, tra i quali era già stato spartito in ipotesi l'impero. Quindi si trattò di una sorta di quarto incomodo che andò a sconvolgere equilibri che si erano consolidati con difficoltà, determinando uno stato di stress forte all'interno della dinastia carolingia, che si sviluppò poi sotto forma di una sorta di belligeranza, di guerra civile permanente. Peraltro, lungo il corso di questa puntata, che è molto corposa, quindi ci lasciamo qui e vi lascio all'ascolto, racconteremo appunto forse l'episodio bellico interno al mondo carolingio più importante, la battaglia di Fontenoy, che fu sicuramente una grande battaglia con molti morti e che traumatizzò il mondo carolingio, perché in genere la belligeranza sotto il profilo anche proprio dello scontro militare trovava in una sorta di liturgia dello scontro, in una sorta di organizzazione del confronto anche in armi, delle forme di sublimazione che permettevano alla violenza di non esplodere fino in fondo. Diciamo che raramente poi queste battaglie si trasformavano in veri grandi scontri campali. Non fu così per Fontenoy, che rimase come una macchia, come una ferita profonda nell'animo del mondo di quell'epoca, dell'Europa di quell'epoca, rimanendo negli annali, rimanendo nelle cronache come un evento tragico nel quale il cristiano uccise il cristiano e il fratello uccise il fratello. Non mi dilungo oltre, la figura di Carlo il Calvo è controversa, particolare, merita di essere raccontata bene, quindi vi lascio alla lettura e vi saluto. Capitolo 15. Declino e fine della dinastia carolingia, da Ludovico II alla deposizione di Carlo il Grosso. La lotta tra Pippino II d'Aquitania e Carlo il Calvo per l'egemonia sul regno dei Franchi occidentali e la battaglia di Fontenoy. Prima di proseguire con il racconto delle vicende della corona imperiale durante il regno di Ludovico II, dopo la morte di Lotario, riteniamo opportuno spostare la nostra attenzione su un altro esponente della famiglia carolingia, Carlo il Calvo, anch'egli destinato a cingere alcuni anni dopo la corona imperiale che era stata di Carlo Magno. Torneremo quindi a ritroso nel tempo, fino agli anni immediatamente successivi alla morte di Ludovico il Pio, raccontando le vicende che riguardarono la parte occidentale dell'impero e il regno di Aquitania, per permettere al lettore di proseguire poi nella narrazione avendo più chiaro lo scenario politico complessivo. Come abbiamo narrato, la nascita di Carlo il Calvo dalla seconda moglie di Ludovico il Pio, Giuditta, aveva portato inevitabilmente, complice anche l'intraprendenza politica della madre, allo sconvolgimento degli equilibri interni alla famiglia imperiale. era stata posta in discussione la divisione dell'asse ereditario dell'imperatore, quella Ordinatio Imperii decisa anni prima, che assegnava al primogenito Lotario la corona imperiale con il governo della gran parte dei territori e ai minori Ludovico e Pipino rispettivamente la corona di re di Baviera e di Aquitania, ma comunque in posizione subordinata al fratello maggiore con rango imperiale. Le abili manovre di Giuditta avevano indotto Ludovico a cambiare questa divisione per permettere all'ultimo nato Carlo di ereditare importanti territori e una dignità regale non inferiore a quella dei fratellastri. Sono vicende che abbiamo già raccontato e che portarono a uno scontro molto violento interno alla famiglia di Carlo Magno, padre contro figli prima e fratello contro fratello poi. In particolare, per quanto riguarda Carlo il Calvo, si venne a creare una drammatica ostilità nei confronti di Pipino di Aquitania primo. E in seguito alla sua scomparsa, a soli 40 anni nell'837, anche verso il figlio Pipino II. Le complicate e violente vicende che riguardarono la parte occidentale dell'impero carolingio, quella destinata a divenire nel tempo la nazione francese, ebbero però anche un terzo importante protagonista, quel Bernardo di Settimania, signore della Catalogna e della Marca Ispanica, grande aristocratico dell'impero e abile politico che abbiamo più volte incontrato nel corso della nostra narrazione. Bernardo era stato il camerario di Ludovico il Pio negli anni dello scontro durissimo tra l'imperatore carolingio e i suoi figli. Successivamente, come conseguenza della sconfitta subita dall'imperatore a vantaggio dei figli, nell'832 era stato allontanato dalla corte e in seguito condannato con l'accusa di slealtà da un'assemblea di franchi fedeli a Lotario. Privato di titoli e onori, poté evitare il processo solo fuggendo nelle sue basi sicure e fedeli presso Barcellona e la Catalogna. Doveva passare un decennio prima che le mutevoli sorti della politica carolingia permettessero a Bernardo di tornare protagonista della scena, nel triennio tra l'841 e l'844, durante la fase concitata di scontri per la supremazia sull'impero tra i figli di Ludovico il Pio, passato a miglior vita nell'anno 840. In particolare Bernardo venne coinvolto nel durissimo confronto che oppose Carlo il Calvo con le sue ambizioni di egemonia e il nipote Pipino II, il quale invece tentò disperatamente di conservare il controllo sull'Aquitania che aveva ereditato dal padre. Il contrasto aveva origini lontane, in parte motivate anche dalle mai sopite spinte autonomiste aquitane. La regione, profondamente romanizzata, non aveva mai accettato un'assimilazione troppo radicale alla cultura e all'egemonia germanica atavica dei Franchi, riuscendo a conservare sempre un radicato spirito identitario e autonomista. Nell'838, alla morte di Pipino I di Aquitania, un Ludovico il Pio, oramai completamente in balia della volontà della moglie, escluse il legittimo erede Pipino II dalla successione, rivendicando a sé il regno per poi riassegnarlo immediatamente a Carlo il Calvo. In quell'occasione emerse il grande spirito di autonomia aquitano e fu così che i nobili di quel regno rigettarono le decisioni di Ludovico il Pio, proclamando come loro re proprio Pipino II. L'imperatore reagì con estrema durezza, convocando nell'839 presso Worms una dieta che diseredò formalmente Pipino II, privandolo di titoli e terre. Tuttavia, i tentativi da parte di Ludovico il Pio di farsi consegnare il nipote dai nobili aquitani si scontrarono con un ostinato rifiuto e il vecchio imperatore morì l'anno successivo senza essere riuscito a porre fine a questa disputa. La morte di Ludovico il Pio alzò il livello dello scontro e coinvolse personaggi illustri ben oltre i confini del sud della Francia, innescando una feroce guerra civile tra i figli del defunto imperatore. Da un lato il titolare della corona Lotario e dall'altro i due fratelli minori Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo. Ovviamente nel corso di questo conflitto fu scontata l'adesione da parte di Pipino II alla causa dello zio Lotario, allo scopo di ridimensionare il potere e l'influenza del suo principale contendente Carlo il Calvo. Più ambiguo fu il ruolo di Bernardo di Settimania, che volle mantenere una posizione in bilico tra i due contendenti. Le due grandi armate, di dimensioni straordinarie per l'epoca, si fronteggiarono presso la località di Fontenoy, in Borgogna. La battaglia fu senza dubbio uno degli eventi più traumatici dell'intera storia carolingia, a causa del massacro a cui andò incontro la nobiltà franca, se si pensa che alcune fonti parlano di almeno 40.000 caduti sul campo, anche se la cifra appare più un riferimento alla numerologia biblica che un dato reale. L'evento ebbe un'eco profonda nelle cronache scritte dagli intellettuali del tempo, in genere poco portati all'enfasi nel racconto di fatti d'arme, ma che in questa occasione invece non esitarono a usare epiteti quali bellum crudelissimum, lacrimabile, atrocissimum, oppure francorum strage in numera. Essi descrissero con orrore il fragore delle armi e i lamenti dei feriti, le uccisioni senza misericordia di uomini in fuga, i cadaveri dei nemici abbandonati in pasto a corvi, lupi e avvoltoi e privati di cristiana sepoltura, peccato gravissimo per la mentalità profondamente religiosa dell'epoca. Spesso questi racconti vennero resi più vividi e impressionanti con l'aggiunta di particolari prodigiosi che ne avrebbero annunciato la drammatica eccezionalità, come per esempio l'apparizione di 3 arcobaleni concentrici, una pioggia di sangue a Ravenna nell'839 e un'eclissi di sole alla morte di Ludovico il Pio nell'840, la quale però in effetti risulta esserci stata davvero. Del resto, Fontenoy è uno dei pochi eventi bellici nella storia dell'Alto Medioevo per il quale gli storici hanno potuto fare affidamento su diverse fonti dirette, sulla testimonianza scritta di persone che parteciparono ai combattimenti, come per esempio i nobili Nitardo e Angelberto. Si trattò anche di una delle poche occasioni in cui l'eco di una battaglia medievale combattuta nell'Europa continentale fu tale da ritrovarla descritta anche in fonti italiane, come Andrea da Bergamo e Andrea Agnello da Ravenna. Un dato interessante che si osserva è il fatto che diverse fonti non esitano a censurare l'evento come una vera e propria sciagura, un massacro che indebolì le forze cristiane proprio mentre i territori carolingi erano aggrediti da pericolosi nemici come i vichinghi e i saraceni. Dopo una fase in cui si ebbe un intenso scambio di ambascerie, voluto soprattutto da Lotario per prendere tempo e permettere al suo alleato Pipino II di Aquitania di giungere con le sue truppe in suo soccorso, il 25 giugno 841 ebbe inizio la contesa per iniziativa di Ludovico il Germanico. In una prima fase l'esercito di Lotario sembrò avere la meglio, avanzando contro Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo. Il comando dei due fratelli, tuttavia, aveva prudentemente tenuto in riserva le truppe provenzali del conte Guerin, le quali, proprio in quel momento di difficoltà, si gettarono nella mischia, permettendo a Ludovico il Germanico di arrestare l'impeto delle forze di Lotario. Nonostante ciò, l'esercito lealista sarebbe potuto uscire vincitore dallo scontro, perché, come riporta Andrea Ravennate, Pipino giunse sul campo di battaglia quando la vittoria stava già sorridendo a Carlo e Ludovico, gettando nella mischia rinforzi e forze fresche che permisero a Lotario di lanciarsi in un nuovo contrattacco. Il re di Aquitania prese a quel punto a incalzare con veemenza le truppe di Carlo il Calvo, senza che il suo alleato Bernardo di Settimania intervenisse in suo aiuto, sebbene si trovasse acquartierato con le sue truppe a poche miglia di distanza. Durante una tregua con Lotario I nella primavera dell'841, Carlo il Calvo aveva cercato di radunare sostenitori a sud della Loira e si era incontrato con Bernardo di Settimania, dal quale aveva ottenuto una promessa di fedeltà. In quell'occasione in particolare Bernardo si era impegnato a rinnegare i giuramenti prestati a Pipino II nei mesi precedenti. Tuttavia Carlo non poteva dormire sogni tranquilli riguardo alle vere intenzioni del conte di Barcellona, perché in realtà Bernardo aveva continuato a mantenere rapporti molto stretti con Pipino II, al punto che il re ne aveva meditato la deposizione. La strategia attendista e rinunciataria messa in mostra sul campo di battaglia da Bernardo fu la conferma dell'ambiguità di questo nobile e della sua infedeltà alla causa di Carlo e probabilmente fu l'errore che lo portò in seguito alla rovina. Si era venuta a creare una situazione di stallo e i combattimenti si fecero feroci. I più abili comandanti in quel frangente si rivelarono comunque Ludovico e Carlo. I due fratelli riuscirono a riorganizzare le loro truppe disperse nella mischia e a schierarle nuovamente in maniera efficace e trascinarle nell'attacco decisivo. La conseguenza fu la rottura del fronte e la fuga di Lotario, oppure, secondo le fonti a lui vicine, delle sue schiere. L'espressione piuttosto insolita e sprezzante che alcune fonti utilizzarono per descrivere questa fase cruciale della battaglia fu «terga vertit», una formula mutuata da fonti classiche e che denota una certa riprovazione. Ebbe inizio a quel punto, a stento trattenuto dai comandanti vittoriosi, il massacro dei fuggitivi, una tremenda strage di soldati fratelli destinata a lasciare un segno profondo nella coscienza dei cristiani dell'epoca. In seguito, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo, turbati per la strage di uomini della loro stessa stirpe franca, avrebbero chiesto un giudizio morale ai vescovi sull'esito e l'andamento dello scontro. Ci volle un concilio per sancire che i due re combatterono pro sola justitia et equitate, equiparando la battaglia a una sorta di giudizio di Dio e decretando che chiunque avesse partecipato alla battaglia nello schieramento dei due fratelli ribelli doveva considerarsi senza colpe, in quanto avrebbe agito come strumento della divina volontà. Tuttavia, le coscienze erano talmente scosse che vennero comunque decisi 3 giorni di penitenza e di digiuno per mostrare misericordia e pentimento nei confronti della strage dei vinti. La battaglia di Fontenoy fu un autentico trauma per la società franca. Gli stessi soldati vittoriosi e con essi tutta la società europea dell'epoca si sarebbero a lungo interrogati riguardo a quanto avvenuto, se aver massacrato il proprio fratello fosse stata vera giustizia o in realtà un peccato mortale. In alcuni casi, nonostante la narrazione dei vincitori, la lotta tra i figli di Ludovico il Pio venne descritta come una palese violazione della legge cristiana, un'intollerabile rottura dei legami di sangue fraterne ispirata dall'azione malvagia del diavolo, compiaciuto per il massacro verso cui era andata incontro la cristianità. Bernardo, appena venuto a conoscenza della vittoria di Carlo il Calvo, inviò presso di lui suo figlio Guglielmo, raccomandandoglielo, chiedendo di fargli da guida, promettendo al contempo fedeltà e appoggio decisivo nel regolamento di conti che Carlo si apprestava a mettere in atto contro Pipino. Sfrontatamente Bernardo, forse memore di aver ricoperto a sua volta 12 anni prima il ruolo di tutore per Carlo il Calvo, quando era solo un giovane rampollo imperiale, ebbe l'ardore di chiedere in cambio della sua fedeltà terre e benefici in Borgogna, puntando così ad ampliare il suo potere. Nonostante l'appoggio offerto tramite suo figlio a Carlo, i dubbi e i sospetti sulla fedeltà di Bernardo, che non erano mai venuti meno, si erano fatti certamente più consistenti in seguito all'ambiguo comportamento tenuto da questi durante i combattimenti a Fontenoy. Così, il grande aristocratico di Tolosa nell'842 fu costretto a comparire di fronte a un'assemblea convocata da Carlo presso Orléans per difendersi dalle accuse e provare la sua lealtà. Era la seconda volta che Bernardo si trovava ad essere giudicato e a dover dimostrare la bontà della parola data, e in entrambi i casi egli optò per una linea difensiva che a noi uomini moderni appare quantomeno singolare. Infatti, sia nell'832 sia durante il dibattimento dell'842, questo potente aristocratico propose la soluzione del duello giudiziario, sfidando di fatto chiunque avesse osato mettere in dubbio la sua lealtà ai patti. Per quanti sforzi potessero aver profuso uomini come Carlo Magno o Liutprando o Alfred il Grande, la civiltà giuridica medievale sul finire del IX secolo rimaneva ancora profondamente arretrata e ci sarebbero volute molte generazioni e un lungo processo civile e culturale perché la pratica della legge tornasse a illuminare il continente europeo. Ovviamente, manco a dirlo, Bernardo era noto per la sua forza di combattente e tutti si mostrarono piuttosto riluttanti a sfidarlo sul quadrato dell'ordalia. A causa di tale espediente, Carlo si trovò così costretto a considerare, almeno sul piano formale, come sincere le parole e le intenzioni di Bernardo e non poté procedere contro di lui. Nonostante il grande impatto psicologico e il trauma che significò per i franchi, tutto sommato sotto il profilo strategico la battaglia di Fontenoy non rappresentò uno scontro decisivo. Nessuno dei contendenti principali vi perse la vita e all'indomani dello scontro la guerra continuò, anche se a parlare più delle armi furono i dispacci della diplomazia. Alla fine di un estenuante conflitto, durato 3 anni, nell'844 i 3 figli di Ludovico il Pio trovarono presso Verdun una mediazione soddisfacente per tutti i contendenti, dividendo l'impero che era stato di Carlo Magno in 3 parti e riuscendo a raggiungere un equilibrio tra loro e un modus vivendi futuro. Chi al contrario uscì dalla vicenda definitivamente sconfitto fu Pipino II, perché le aspirazioni di Carlo il Calvo di annettere al suo dominio anche il regno di Aquitania ricevettero in quell'occasione un'ulteriore legittimazione. Secondo le disposizioni approvate a Verdun, infatti, Pipino II non era più riconosciuto come re, ma fu invece dichiarato nemico del regno insieme ai suoi sostenitori. Tra questi vi era ovviamente anche Bernardo, il quale aveva continuato ad essere legato a Pipino II, nonostante le promesse fatte, ma mai mantenute, a Carlo il Calvo. In questo nuovo contesto le sorti di Bernardo mutarono drammaticamente. Il duca di Settimania venne catturato durante l'assedio che Carlo il Calvo portò alla sua roccaforte di Tolosa, per essere poi condannato a morte da un'assemblea dei Franchi, per quelli che, a detta degli Annales Bertiniani, erano stati reati contro la maestà di Carlo e che possono essere sintetizzati nel mancato rispetto del patto di alleanza durante la battaglia di Fontenoy, la fedeltà a Pipino II, anche dopo che era stato dichiarato ribelle e nemico del regno, una gestione troppo autonoma del potere e l'ostinato rifiuto di stringere un rapporto di vassallaggio con il re. Non arrivò, come spesso era successo in occasioni precedenti, il perdono regio a mitigare la durezza della condanna e Bernardo fu giustiziato, segno probabilmente più di debolezza che di forza, da parte di un Carlo il Calvo costretto a usare il pugno di ferro per tentare di imporre la sua autorità nel regno dei Franchi occidentali. Non a caso, Carlo il Calvo, per eliminare questo potente aristocratico del suo regno, dovette aspettare il momento propizio e fu costretto a rispettare determinate condizioni legali, dimostrando la colpa dell'avversario e attendendo la condanna dell'Assemblea dei Franchi. La capitolazione di Tolosa per Carlo il Calvo non significò solo la cattura e la fine della parabola umana di Bernardo, ma segnò anche l'inizio di una serie di campagne in Aquitania finalizzate a regolare definitivamente i conti con il nipote Pipino II. Questi, delegittimato dagli accordi di Verdun, privato di un potenziale alleato come Bernardo e ridimensionato nel prestigio dalla sconfitta di Fontenoy, faticò a raccogliere attorno a sé forze sufficienti per resistere a un Carlo che invece stava via più consolidando il proprio ruolo e le proprie schiere di alleati. Nonostante le difficoltà, Pipino, sostenuto dall'erede di Bernardo, il conte Guglielmo di Tolosa, riuscì a opporre un'efficace resistenza sul campo di battaglia, arrivando a infliggere anche delle dure sconfitte agli eserciti di Carlo il Calvo e guadagnandosi un certo margine di manovra per intavolare trattative con il nemico. Si giunse così all'epilogo della vicenda nell'845, quando Pipino offrì di fatto la resa e prestò un giuramento di fedeltà a Carlo presso il monastero di San Benedetto a Fleury, ottenendo in cambio la concessione in beneficio del governo del regno di Aquitania, ridimensionato dall'esclusione di alcuni territori. L'Aquitania, pur rimanendo governata da Pipino, veniva annessa così, sul piano legale, al nascente regno dei Franchi occidentali. Si trattò di una sorta di riconoscimento reciproco, che però sanciva di fatto la subordinazione di Pipino a Carlo. Era venuto a crearsi comunque un equilibrio estremamente precario e destinato a durare pochi anni. Troppe erano le forze, al di là delle aspirazioni di Pipino II, che Carlo il Calvo era costretto a fronteggiare in questo suo nascente regno occidentale dei Franchi. In questi decenni, attorno alla metà del IX secolo, si intensificarono gli attacchi vichinghi proprio contro l'Aquitania e i guerrieri del nord posero delle basi stabili nell'area, divenendo al contempo una spina nel fianco e una pedina da utilizzare nella politica e nelle faide interne per la classe dirigente franca. Nell'anno 851 Carlo il Calvo si vide costretto a fronteggiare una pericolosa rivolta dei bretoni, i quali, guidati dal nobile Erispoe, lo impegnarono duramente nella battaglia di Jengland, sconfiggendolo e costringendolo a una mediazione di pace. Ad Angers venne firmata la pace tra i due contendenti, in base alla quale Carlo riconosceva l'indipendenza bretone e cedeva ad Erispoe alcune città come Rennes e Nantes, stabilendo di fatto i confini ancora oggi validi della Bretagna. Tuttavia, a rendere davvero instabile la situazione fu soprattutto l'insistenza delle incursioni vichinghe in Aquitania, a cui Pipino II si mostrò incapace di dare una risposta efficace sul piano militare, finendo per cercare di cooptare piuttosto i nuovi arrivati alla sua causa. Secondo alcune fonti, come ad esempio gli Annales Bertiniani, a spingere Carlo a riaprire le ostilità contro Pipino non furono tanto i suoi personali calcoli politici, quanto piuttosto le pressioni che ricevette con insistenza dall'aristocrazia aquitana, esasperata dalle violenze e dalle razzie norrene e risentite con l'imbelle incapace Pipino, accusato senza mezzi termini di desidia et inerzia. La situazione si fece drammatica nell'847, quando i vichinghi penetrarono in profondità nel territorio aquitano, arrivando ad assediare l'importante centro di Bordeaux, in quel momento difeso da Guglielmo di Tolosa, il quale, oltre a non riuscire a respingere gli invasori, si fece catturare dal nemico. Toccò a Carlo il Calvo intervenire e respingere gli assedianti, legittimandosi agli occhi della classe dirigente aquitana come un miglior punto di riferimento rispetto a Pipino. Le tensioni e le cause di instabilità si rivelarono più forti della volontà di rispettare i patti sottoscritti e già nell'anno 848 il conflitto tra Pipino e Carlo si riaccese e tornò a infiammare il regno dei Franchi occidentali. Carlo attaccò immediatamente la base del conte Guglielmo presso la città di Tolosa, approfittando del fatto che il conte era assente. Il governatore locale preferì aprire le porte a Carlo e evitare lo scontro armato. Guglielmo proseguì comunque la sua lotta dalla contea di Barcellona, regione dove poteva contare su ampi appoggi, opponendo una strenua resistenza. Un aspetto che è certamente interessante notare e che emerge in questo frangente è che sia Pipino II, sia Guglielmo di Tolosa, per combattere nemici appartenenti al mondo franco e cristiano, inseriti nella loro stessa tradizione culturale e religiosa, non esitarono ad appoggiarsi e ad allearsi con forze straniere e pagane. I vichinghi per Pipino e gli arabi di Cordova per Guglielmo. Fu proprio un nobile aquitano, Sancho II, a dare una svolta al conflitto, riuscendo a catturare Pipino e a consegnarlo a Carlo il Calvo, ottenendo in cambio come ricompensa il ducato di Guascogna. Un simile comportamento da parte di importanti esponenti della classe dirigente dell'impero sarebbe stata inconcepibile solo pochi decenni prima sotto Carlo Magno ed è un sintomo molto evidente dello stato di crisi e disaggregazione che si stava rapidamente imponendo nell'impero carolingio. Va detto comunque che forse queste alleanze spregiudicate ebbero un ruolo nel causare la rapida caduta di entrambi i due personaggi. Attorno alla metà del IX secolo, infatti, troviamo sia Guglielmo sia Pipino prigionieri nelle mani di Carlo il Calvo. In entrambi i casi la collaborazione della nobiltà locale nella loro cattura si rivelò decisiva. Il primo fu Guglielmo, che nell'anno 849 venne catturato e consegnato al re da quegli stessi nobili di Barcellona di origini visigote presso i quali intendeva rifugiarsi. Come abbiamo accennato, successivamente toccò a Pipino, preso prigioniero e inviato presso Carlo nell'anno 851 dal conte Sancho di Guascogna, che come ricompensa si vide elevare il titolo nobiliare a quello di duca. Secondo il cronista Prudenzio, dopo essersi consultato con il fratello Lotario, Carlo decise di far tonsurare Pipino e inviarlo al monastero di San Menardo a Soissons. I legami di sangue e la pietas cristiana avevano un ruolo importante in quel mondo alto medievale nel contenere la violenza e gli spargimenti di sangue in occasione di simili regolamenti di conti. Tuttavia, Pipino non si accontentò di aver salva la vita e tentò di fuggire dalla prigionia per riparare nella sua Aquitania. Catturato dopo una breve fuga, lo sfortunato nipote di Carlo il Calvo venne giudicato da un sinodo a Soissons e fu costretto a prestare nuovamente giuramento di fedeltà allo zio e a prendere il saio. In varie occasioni imporre il saio a un avversario si era mostrato atto sufficiente per estrometterlo dalla lotta politica. Si pensi ai casi del duca di Tassilone di Baviera e di Pipino il Gobbo che abbiamo osservato in precedenza. Tuttavia, mentre costoro si erano trovati a dover fronteggiare un potere consolidato gestito da un personaggio capace e carismatico come Carlo Magno, a confrontarsi con Pipino II di Aquitania era invece un rex come Carlo il Calvo, debole, screditato agli occhi dei sudditi e a capo di un impero in balia di nemici esterni, sfrontati e aggressivi. Nonostante gli esiti del sinodo di Soissons dell'853, gli annales bertiniani continuarono a descrivere Pipino come uno dei protagonisti della scena politica nel regno dei Franchi occidentali nei successivi 10 anni alla condanna. Pipino, infatti, riuscì ben presto a fuggire dal monastero dove era stato recluso e in pochi anni arrivò a ricostruire un governo autonomo nella regione sud-occidentale del regno, rintuzzando i tentativi di Carlo il Calvo di affermare la propria sovranità sull'Aquitania. Carlo, alla fine, si vide costretto a fare buon viso a una situazione sgradita e a riconoscere la posizione di potere del nipote, conferendole una veste formale giuridica. La situazione politica turbolenta delle aree di confine, il problema dei continui attacchi normanni e gli appoggi su cui poteva contare Pipino resero opportuno un riavvicinamento tra il re e il nipote ribelle. A sancire questa nuova situazione fu un patto stipulato tra Pipino e Carlo III, figlio di Carlo il Calvo, il quale era stato nominato re d'Aquitania dal padre nell'anno 855. Si trattò sostanzialmente di un tentativo di cooptazione. Negli anni precedenti Pipino e i suoi alleati avevano non solo tollerato, ma anche sostenuto le razzie normanne, che avevano devastato soprattutto Poitiers e le città circostanti. Carlo sperava di rompere questo asse con gli invasori stranieri e di assicurarsi un nuovo alleato in grado di aiutarlo a fermare gli attacchi dei nemici esterni. Il patto stipulato tra zio e nipote, tuttavia, non fu sufficiente a calmare la situazione aquitana. Negli anni seguenti, gli avversari di Pipino continuarono ad accusarlo di tramare contro Carlo e di coltivare amicizie tra i normanni. Dopo anni di tensioni e difficoltà, alla fine, nell'864, Pipino II fu incarcerato e condannato durante una formale assemblea di nobili e vescovi aquitani riunitisi a Poitiers. Ecco come gli annales bertiniani riportano la conclusione della vicenda.
Gli aquitani con un trucco catturarono Pipino e lo rimossero dalla sua alleanza con i normanni. Egli fu condotto all'assemblea generale di Poitiers e dopo essere stato accusato dai grandi del regno di essere un traditore della patria e della cristianità, fu condannato a morte. Fu trattenuto in custodia a Senlis.
Formalmente, quindi, Pipino fu condannato a morte da un'assemblea degli aristocratici aquitani, i quali poi, senza neppure coinvolgere il re Carlo il Calvo, commutarono la pena nell'esilio nel monastero di Senlis. Secondo altre testimonianze, fu lo stesso Pipino a fare pubblica ammenda e a chiedere di poter tornare in monastero, mentre Carlo si sarebbe limitato a confermare formalmente le decisioni dell'assemblea. Dopo l'anno 864 calò il sipario su Pipino II d'Aquitania. Morì dimenticato da tutti e senza lasciare eredi in una data imprecisata nel monastero di Senlis, mentre il suo regno divenne parte integrante dei territori della Francia occidentale soggetti alla sovranità di Carlo il Calvo. Le minacce e i pericoli per la stabilità del regno dei Franchi occidentali non vennero solo dai grandi antagonisti aristocratici del territorio o dalle incursioni di stranieri pagani, ma anche dagli altri regni carolingi. In particolare per l'iniziativa del combattivo fratello di Carlo, il re dei Franchi orientali, Ludovico il Germanico. Gli annali che raccontano dell'anno 858 riferiscono che alcuni membri dell'aristocrazia del regno dei Franchi occidentali, esasperati dalle angherie di Carlo il Calvo, avevano inviato due messaggeri di rango, l'abate Adalberto e il conte Odone di Troyes, alla corte di Ludovico il Germanico, invitandolo a recarsi nel loro regno e a occuparlo. Una simile richiesta, tuttavia, non avrebbe trovato alcun riscontro positivo da parte di Ludovico se non vi fossero state altre cause più profonde e significative per dare inizio al conflitto. Probabilmente l'azione di Ludovico fu dovuta più che altro alla necessità di abortire sul nascere l'intesa che si andava consolidando tra suo nipote Lotario II, re della Lotaringia, e lo stesso Carlo il Calvo, intesa che rischiava di trasformarsi in una pericolosa alleanza contro di lui e contro i suoi interessi. Agli inizi dell'858 Ludovico il Germanico aveva deciso di organizzare un incontro con Lotario II e a tal fine si era incontrato con alcuni dei suoi consiglieri più stretti per convocare un'assemblea dei grandi del regno a Coblenza. Lotario, tuttavia, evitò di presentarsi all'incontro pubblico e non si curò nemmeno di inviare dei messaggeri al suo posto, ma al contrario preferì recarsi in Neustria, nei territori del regno dei Franchi occidentali, per incontrare Carlo il Calvo e pronunciare con lui un mutuo giuramento di fedeltà e impegno al reciproco soccorso. Era evidente che un simile avvenimento andava a rafforzare sensibilmente la posizione di Carlo proprio a danno di Ludovico il Germanico. Per la mentalità alto medievale si trattava di un gesto clamoroso. Nell'equilibrio dei rapporti tra questi aristocratici, il rifiuto a presenziare a un'assemblea pubblica a cui si era stati convocati manifestava una consapevole volontà di sminuire l'autorità di colui che aveva organizzato l'evento e rappresentava di fatto un atto ostile in tutto e per tutto. Alla luce di queste considerazioni è molto probabile che sia stato il comportamento di Lotario II a spingere Ludovico all'azione e a progettare una sorta di invasione preventiva dei territori di Carlo il Calvo. Secondo alcuni storici, anzi, l'ambasciata dei nobili occidentali sarebbe stata un casus belli creato ad arte per legittimare l'invasione agli occhi delle schiere di nobili che avrebbero dovuto accompagnare Ludovico in questa impresa. Ecco come gli Annales Fuldenses, fonte vicina a Ludovico il Germanico, riportano l'episodio.
A luglio, dopo aver organizzato l'esercito ed essere pronto a partire, improvvisamente il re fu gravato dal peso di grandi problemi. Alcuni messaggeri, l'abate Adalardo, il conte Oddone, giunsero da ovest chiedendogli di aiutare con la sua presenza un popolo in pericolo e oppresso dai dolori. Se non avesse agito velocemente, negando a loro la speranza di liberarsi grazie alle sue mani, i due avrebbero chiesto aiuto ai pagani, con grande pericolo per la religione cristiana. Dal momento che non lo potevano ricevere dai signori legittimi e ortodossi, questi dichiararono di non poter più sopportare la tirannia di Carlo. Tutto ciò che rimaneva, dopo che i pagani avevano saccheggiato, schiavizzato, ucciso e venduto senza nessuna resistenza, il re lo distruggeva dall'interno, con malvagia ferocia. Non c'era più nessuno che credeva alle sue promesse e ai suoi giuramenti, e tutti dubitavano della sua buona fede. Udite queste parole, Ludovico Germanico fu molto turbato. Così si arrese alla preghiera dei due messari e promise, in accordo con i desideri della sua gente, che con l'aiuto di Dio sarebbe arrivato in soccorso di quelli che erano venuti alla sua presenza.
A sole due generazioni di distanza da Carlo Magno, il grande impero era già in evidente stato di decomposizione. Ludovico condusse quindi il suo esercito nel regno dei Franchi occidentali, mentre Carlo il Calvo si trovava altrove, impegnato insieme a Lotario II e a Carlo di Provenza, nell'assedio di un borgo occupato dai Normanni. Carlo, una volta avuta la notizia dell'invasione, fu costretto ad abbandonare l'assedio e a rientrare precipitosamente nel proprio regno. Le vie di comunicazione e la tecnica del tempo non permettevano di radunare rapidamente una grande armata, perciò l'esercito con cui Carlo si mosse incontro al fratello per fermarne l'avanzata risultò essere decisamente inadeguato all'impresa, e di questo sia il re dei Franchi occidentali sia i suoi luogotenenti erano ben consapevoli. Tuttavia Carlo portò i suoi effettivi a contatto con quelli di Ludovico, occupando il campo di Brienne a poche miglia dal nemico. Carlo sapeva di non avere alcuna possibilità di vittoria in quelle condizioni, ma decise comunque di schierare le forze in battaglia, come se fosse disposto a combattere, dando inizio a uno scambio di ambascerie con il rivale. Ecco come gli Annales Bertiniani tramandano la vicenda.
Carlo marciò velocemente verso la villa di Brienne, vicino a Chalon, e da qui inviò alcuni messaggeri a Ludovico, che era impegnato nell'inseguimento del fratello. Gli inviati si incontrarono, ma non riuscirono a raggiungere un accordo per la pace. Finalmente, al terzo giorno, il 12 novembre, quando gli schieramenti erano pronti da entrambe le parti, Carlo si ritirò, realizzando che i suoi uomini stavano disertando.
Anche questo episodio ci permette di raccontare un topos del mondo alto medievale, soprattutto nell'ambito cristiano e carolingio, quello dello scontro in armi che viene sublimato in una sorta di cerimoniale formale tra le parti allo scopo di evitare l'esplodere della violenza vera e propria. Soprattutto nei conflitti interni alla famiglia di Carlo Magno vennero utilizzati diversi meccanismi per evitare il più possibile il confronto armato, con comportamenti quasi ritualizzati che guidavano la condotta degli attori in gioco e sancivano la conclusione del conflitto e la riconciliazione tra le parti. Si trattava di una sorta di violenza simbolica di cui Brienne non fu sicuramente l'unico esempio, ma che era piuttosto la regola. Anzi, in verità, l'unica eccezione a questa condotta fu la battaglia di Fontenoy, nella quale invece la brutalità si scatenò quasi incontrollata e sappiamo quanto traumatico, appunto, si rivelò questo episodio per la coscienza cristiana dei contemporanei e non solo di coloro che ne furono coinvolti. In tali situazioni ritualizzate spesso erano i vescovi ad agire da mediatori e così avvenne anche questa volta. Preso atto dell'inadeguatezza delle sue forze, Carlo il Calvo si ritirò e lasciò il campo al fratello. Ludovico, a quel punto, dopo aver cooptato parte dell'aristocrazia neustriana, tentò di portare dalla sua parte i vescovi di quelle regioni, invitandoli a un incontro a Rem, che essi però disertarono. Al contrario, gli alti prelati si riunirono proprio in quell'anno in sinodo a Quercy e inviarono a Ludovico una lettera in cui lo ammonivano a mantenere la stabilità della struttura politica dei regni carolingi e a combattere piuttosto i normanni per cacciarli dal territorio franco. Inoltre, con un manifesto richiamo morale, gli ricordarono l'obbligo di mantenere i giuramenti prestati insieme ai suoi fratelli per salvaguardare la pace. Ludovico il Germanico si scontrò di fatto con l'opposizione dell'Episcopato occidentale, che si schierò a sostegno del proprio re Carlo il Calvo, rafforzandone la posizione. Si palesò in quell'occasione un fattore che avrebbe avuto un peso notevole anche in seguito nelle vicende politiche del mondo carolingio, la maggiore intesa della Chiesa romana con il ramo occidentale della famiglia, provata anche sul piano documentale dal copioso carteggio in nostro possesso intercorso tra l'arcivescovo Icmaro di Reims e il Vaticano. Questo scenario portò rapidamente alla ritirata di Ludovico e al suo ritorno nel regno dei Franchi orientali, senza che si fosse verificato anche un solo scontro campale. La pacificazione e la riconciliazione formali si ebbero un paio di anni dopo, quando i vescovi, durante un sinodo a Mainz, nell'859, sotto la guida di Icmaro di Reims, decisero di organizzare un incontro tra i due re con l'obiettivo dichiarato di ristabilire la concordia tra i grandi dell'impero. Così, con l'appoggio del pontefice romano, dopo lunghe trattative tra i membri del clero e dell'aristocrazia laica di entrambi i regni, nell'860 si tenne un incontro presso il monastero di San Castore a Coblenza. Qui, i tre re carolingi insieme confermarono la pace con un giuramento solenne, le cui parole sono riassunte dall'analista Fulda.
Da ora, fino a quando vivrò, io sarò un aiuto per mio fratello Carlo e i miei nipoti, Ludovico e Lotario, offrendo un'assistenza genuina per i voleri di Dio, per la salute della Sacra Chiesa, per la nostra comune salvezza, per l'onore, la sicurezza e la pace del popolo cristiano affidatoci, per la preservazione della legge, della giustizia e della giusta ragione, fino a quando Dio mi concederà la conoscenza e l'abilità e loro mi ascolteranno e la richiederanno con giusti consigli e in accordo con ciò che è ragionevole e legittimo, così che io li possa aiutare a mantenere il loro regno. Né io cospirerò contro la loro vita ed eredi, né contro il loro governo, se loro faranno e manterranno lo stesso giuramento nei miei confronti.
Gli atti di Coblenza rivelano la larga partecipazione attiva dei grandi del regno, sia ecclesiastici sia laici, nel determinare gli indirizzi della politica. Prima i 46 grandi del regno citati nel testo del capitolare avevano stabilito con i re le condizioni da rispettare per la pace. Successivamente le avevano trasmesse ai re in modo che venissero comunicate pubblicamente di fronte agli altri grandi presenti all'assemblea. Anche sotto questo aspetto le potenti spinte centrifughe che avrebbero portato alla disintegrazione dell'impero nel volgere di pochi decenni iniziavano a manifestarsi con chiarezza. Divenne prassi politica consolidata che tutte le decisioni per il futuro dovessero essere prese dal re insieme a una ristretta cerchia di uomini di fiducia e di consiglieri, ma in seguito la decisione doveva essere ufficializzata in un contesto pubblico, un'assemblea, un sinodo, dove si manifestava il consensus dei grandi del regno. A conferma di quanto profonda fosse la crisi all'interno del mondo carolingio, va detto che le minacce durante il regno di Carlo il Calvo non vennero solo dai pagani scandinavi o dalla ribellione del nipote Pipino II o dalla infedeltà dei grandi potenti del suo regno come Bernardo di Settimania o dalle mire espansionistiche del fratello Ludovico il Germanico, ma addirittura fu un suo figlio, sangue del suo sangue, a ribellarsi e a minacciarne l'autorità. Dopo l'864, la principale crisi verificatasi nel regno di Carlo il Calvo fu infatti la rivolta del figlio Carlo Manno. Nato dal primo matrimonio con Ermentrude, Carlo Manno fu indirizzato fin da subito alla vita monastica. Nell'854, a soli 5 anni, il padre lo fece tonsurare e pochi anni dopo lo ritroviamo già abate del monastero di San Medardo a Soissons. Carlo Manno era il terzogenito della coppia reale e le sue speranze di poter partecipare alla divisione degli honores e dei territori paterni erano pochissime, motivo per cui fino all'anno 869 egli servì la famiglia fedelmente. Tuttavia la situazione cambiò radicalmente tra l'866 e l'869, quando la concomitanza di più eventi modificò le prospettive di questo giovane, aprendogli potenzialmente un futuro di primo piano nella politica carolingia. Nell'866 infatti morirono i suoi fratelli, Lotario e Carlo, e nell'869 il padre acquisì gran parte dei territori della Lotaringia. In questo nuovo scenario Carlo Manno poteva ora sperare di ottenere il controllo del regno di Lotaringia nel cuore dell'impero carolingio e coltivare importanti ambizioni politiche personali. Vi erano stati alcuni precedenti di appartenenti a famiglie reali carolinge avviati alla vita monastica e poi richiamati agli onori della regalità e del governo. Tuttavia, nei piani di Carlo il Calvo, la Lotaringia era destinata agli eredi nati dal suo secondo matrimonio, celebrato con Richilde nell'870, e non vi era spazio alcuno per Carlo Manno. A partire da quell'anno, acquisita la consapevolezza dell'esclusione dall'asse ereditario, ebbe inizio, a detta degli Annales Bertiniani, la ribellione del terzogenito di Carlo il Calvo. Le cronache riportano laconicamente l'evento, limitandosi a ricordare brevemente il momento dell'accusa di infedeltà, senza descrivere la dinamica e la natura dell'insubordinazione.
Carlo Manno, figlio del re Carlo e abate di diversi monasteri, fu accusato di essere stato infedele a suo padre, di aver causato molteplici problemi e fu privato delle sue abbazie e imprigionato a Senlis.
Carlo Manno godeva tuttavia di un largo sostegno in alcuni importanti ambienti della società carolingia e la pressione che questi esercitarono sul padre fu sufficiente a farlo scarcerare a patto che egli rimanesse a disposizione presso la corte regia. Carlo Manno preferì però non ubbidire a questi ordini e fuggì nella provincia belgica, dove raccolse proseliti e reclutò uomini con i quali
commise tante crudeltà e tante devastazioni che possono essere credute solo da quanti videro e patirono la distruzione.
La rivolta del figlio, da semplice fastidio, era divenuta oramai una questione da risolvere con le armi. Carlo il Calvo, impegnato in una campagna in Burgundia, non poté però intervenire immediatamente e solo nei primi mesi dell'871, dopo il successo della campagna estiva, lo ritroviamo a marciare verso nord in direzione di Saint-Denis per regolare i conti con Carlo Manno. Questi, dal canto suo, continuò a saccheggiare castelli e città fino a quando, resosi conto del pericolo imminente rappresentato dall'esercito regio in arrivo, non si decise a inviare messaggeri al padre. In queste missive il ribelle prometteva di consegnarsi e di dare soddisfazione a Carlo per i mali commessi, ma in realtà si trattava solo di una manovra, un pretesto per rallentare l'azione del padre e aver tempo per fuggire nella regione di Toul. Indispettito per l'inganno del figlio, la reazione di Carlo il Calvo non si fece attendere. Il re lo fece condannare insieme ai suoi sostenitori durante un'assemblea dei grandi del regno riunitesi in contemporanea al sinodo di Douzy. I seguaci di Carlo Manno furono in prima istanza condannati tutti a morte, ma poi Carlo commutò la sentenza limitandosi a ordinare la confisca delle loro proprietà, facendo comunque terra bruciata attorno al figlio ribelle. Carlo Manno aveva i giorni contati e nell'estate dell'871 la sua fuga giunse al termine. Il giovane, presso Besançon, fece atto formale di sottomissione e chiese perdono per i suoi peccati, ottenendo apparentemente un trattamento non troppo severo in cambio. Ecco come gli Annales Bertiniani riportano l'accaduto.
Venendo a conoscenza che il padre stava arrivando alla sua ricerca, Carlo Manno, su consiglio dei suoi uomini, si recò da Carlo con umiltà. Il padre lo ricevette e gli ordinò di rimanere con lui. Disse, inoltre, che quando avesse avuto occasione di andare nella provincia belgica e di parlare con i fidelis, avrebbe deciso con loro quali onores gli avrebbe garantito.
Tuttavia, le intenzioni di Carlo il Calvo erano ben altre. Appena ebbe il controllo della situazione, egli fece incarcerare Carlo Manno a Senlis e obbligò i suoi sostenitori a prestare un giuramento di fedeltà. La volontà di Carlo di chiudere definitivamente questa storia è confermata dal fatto che per 2 anni, fino all'873, gli Annales non riportano alcuna notizia di Carlo Manno. Chiuso a prendere la polvere nel monastero, egli era, nelle intenzioni del padre, un accidente da dimenticare. Carlomanno, tuttavia, era soggetto dal carattere volitivo e ostinato e non si diede per vinto, e le cronache riportano, invero molto laconicamente, di una sua nuova rivolta proprio in quell'anno, definendolo come il male.
Il male si stava rianimando nel regno.
Furono convocati nuovamente i vescovi allo scopo di riunire un sinodo che si concluse con la deposizione di Carlomanno dal suo grado di diacono. Successivamente, essendo oramai un laico, il figlio del re venne giudicato da un'assemblea di grandi del regno che lo condannarono a morte. La pena venne poi commutata nell'accecamento, pratica che permetteva di non macchiarsi del peccato di omicidio, di mettere comunque fuori gioco l'avversario e di concedergli cristianamente il tempo per meditare sui propri errori e peccati. Dopo l'accecamento, Carlomanno venne relegato nel monastero di Corbie, dal quale comunque riuscì a fuggire per rifugiarsi presso lo zio Ludovico il Germanico, che gli assegnò l'abbazia di Echternach, dove lo sventurato trovò la morte alcuni anni più tardi. Qui concludiamo il racconto del turbolento regno di Carlo il Calvo come re dei Franchi occidentali. Lo riprenderemo più avanti per raccontarne le vicende come imperatore. Volendo andare oltre al semplice racconto mutevole degli eventi, sul piano meramente didascalico questa trattazione ci è sembrata utilissima per trasmettere al lettore l'atmosfera di grave crisi morale, politica e di leadership che avvolse l'impero carolingio nel volgere di pochi decenni. Al di là delle lotte fratricide, dei minacciosi nemici ai confini, era venuta meno anche la capacità di esprimere classi dirigenti lucide. Mancavano uomini capaci di immaginare un programma politico articolato e finalizzato a un progetto di società e di convivenza civile che andasse oltre la mera conservazione e l'ampliamento del potere personale. I personaggi della famiglia carolingia che si alternarono sulla scena a pochi decenni dalla morte del grande fondatore dell'impero, anche sul piano del carisma, dello slancio e della progettualità, avevano ben poco a che spartire con il loro illustre antenato. Fece eccezione, se non altro come spessore umano e alte aspirazioni, solamente l'erede imperiale di Lotario, Ludovico II, personaggio per certi versi romantico, uno degli ultimi carolingi disposti a sacrificarsi fino in fondo pur di riportare l'impero all'originaria grandezza. Qui termina la nostra lettura, che è stata molto lunga e impegnativa, sono state tante pagine, però la divisione dei paragrafi non permetteva alternative e richiedeva in questo caso una puntata piuttosto lunga. Per fortuna la chiusura della puntata può sostituire questi nostri cappelli finali abituali a braccio, perché più o meno riassume i concetti fondamentali. L'impero non c'era più nelle sue classi dirigenti, il regno di Carlo il Calvo come re dei Franchi occidentali dimostrò tutta la crisi morale, politica e di leadership, e forse a fare eccezione fu proprio quel Ludovico II, figlio di Lotario, che ereditò la corona imperiale, di cui ci occuperemo nella prossima puntata, nel prossimo paragrafo. Non mi dilungo oltre perché la puntata è stata impegnativa, vi rimando quindi alla puntata su Ludovico II, ringraziandovi per la consueta attenzione che ci riservate.